vogliamo leggere dal Vangelo secondo Marco, capitolo 15, i versetti dal 29 al 32. Marco, capitolo 15, dal versetto 29 al versetto 32. Vedete che stiamo continuando a intrattenerci sul racconto che Marco ci dà della crocifissione del nostro Signore Gesù Cristo. L'ultima volta abbiamo letto i versetti precedenti, dal 21 al 28, e abbiamo visto Gesù che dopo essere stato schernito e insultato dai soldati romani, viene trasportato al luogo del suo supplizio, chiamato Golgota o Calvario, il luogo del teschio, e lì Gesù viene inchiodato sulla croce, rifiuta di bere del vino mescolato con della mirra, le sue vesti vengono estratte a sorte e divise tra la guardia, e poi viene crocifisso insieme ad altri due ladri. Abbiamo visto perché tutte queste cose, e vi invito a riascoltare quel sermone. Chi non l'ha ascoltato, di prendere le registrazioni, perché c'è una semplice ma credo accurata spiegazione della ragione, del motivo per cui Cristo è stato crocifisso. Ma adesso, in questi versetti che leggeremo, Marco continua a raccontare ciò che accadde in quelle ore fatali. In questi versetti non ascolteremo nessuna parola del nostro Signore, ma solo la descrizione di alcuni eventi, e ascolteremo le parole di alcuni che si rivolsero a Lui. Versetto 29. Quelli che passavano lì vicino lo insultavano, scuotendo il capo e dicendo: «Ehi, tu che distruggi il Tempio e lo ricostruisci in 3 giorni, salva te stesso e scendi giù dalla croce». Allo stesso modo, anche i capi dei sacerdoti con gli scribi, beffandosi, dicevano l'uno all'altro: «Ha salvato altri e non può salvare se stesso. Il Cristo, il Re d'Israele, scenda ora dalla croce affinché vediamo e crediamo». Anche quelli che erano stati crocifissi con Lui lo insultavano. Gesù è adesso appeso alla croce, e l'immagine che qui Marco ci presenta è quella della estrema debolezza di Cristo. L'Apostolo Paolo, scrivendo ai Corinzi, dice al versetto 4 della seconda lettera ai Corinzi, capitolo 13: «Egli fu crocifisso per la sua debolezza». Qui vediamo l'estrema debolezza di Cristo, che, avendo assunto la natura umana, soffre e muore come un uomo, anzi ancora di più come un malfattore. Egli è stato schernito ed umiliato dai soldati, e adesso abbiamo visto che sono persone che passavano di là, gente qualunque, che lo scherniscono. Adesso abbiamo visto che sono i capi sacerdoti che si prendono gioco di Lui. e i due ladroni, perfino i due ladroni che stavano morendo, che pativano le stesse sofferenze, lo provocavano e lo schernivano. Questa mattina, molto semplicemente, vi voglio mostrare come queste tre categorie di persone, molto diverse tra di loro, si rivolsero a Gesù crocifisso. E quale fu la sua reazione alle loro parole per imparare altre lezioni sul significato della crocifissione e sul valore che la morte di Cristo in croce ha per noi? Vogliamo vedere questa mattina che persone, sebbene diverse le une dalle altre, sono accomunate da un fatto. Per loro la morte in croce del Messia, del Cristo, è qualcosa di inconcepibile, è una pazzia. E mi propongo anche di mostrarvi come, con le loro parole, ciascuno di loro in pratica dimostra quale concezione della salvezza avesse, cioè che cosa significava per queste persone essere salvati. E vi mostrerò che ciascuno di loro si sbagliava intorno al vero significato della salvezza e spero di potervelo spiegare con poche parole questa mattina. Chi sono queste persone che insultano Gesù? Prima di tutto i passanti, gente comune. Gesù è alla mercé di tutti, chiunque vuole, pensate, chiunque vuole può prendere in giro, beffarsi, schernire, parlare contro il creatore dell'universo. In genere i potenti di questo mondo non lasciano che si parli male di loro. Se abbiamo un po' di autorità e qualcuno parla male di noi, ci ribelliamo. Eppure chiunque si può permettere di dire qualunque cosa intorno a Gesù. Parlano, si rivolgono a Lui, chiunque, grande o piccolo, può allungare il labbro, no? Contro Gesù. Questa è un'espressione che noi troviamo nel Salmo 22. Al Salmo 22, i versetti 7 e l'8, che parlano della crocifissione di Cristo, dice: chiunque mi vede si fa beffe di me, allunga il labbro, scuote il capo, dicendo: egli si affida al Signore, lo liberi dunque, lo salvi, poiché lo gradisce. Non so che cosa significa questo allungare il labbro, ma probabilmente è un'espressione che noi, della nostra faccia, che noi facciamo quando c'è qualcosa che disprezziamo, no? Quando facciamo qualcosa che di disprezzo. Gesù è diventato oggetto di disprezzo da parte di tutti. Questi passanti non trovano difficile infierire contro un uomo ridotto alla completa impotenza, sul punto di morire. Colgono una frase che era stata pronunciata nel Sinedrio. Vi ricordate quando, per accusare Gesù, dicevano: quest'uomo ha detto che io distruggerò questo tempio fatto da mani d'uomo e in tre giorni ne ricostruirò un altro non fatto da mani d'uomo. E vi ricorderete che quando vi ho spiegato queste parole, in realtà stavano torcendo le parole di Gesù. Non le avevano capite, le pronunciavano male, le cambiavano, le rivoltavano contro di Lui. Questa gente torce la parola di Cristo contro di Lui. E non mostrano nemmeno la comune compassione che in genere si ha nei confronti dei peggiori criminali. Vi ricorderete che un anno fa, circa, poco più di un anno fa, il mondo ha visto l'immagine di Saddam Hussein impiccato. Credo che abbia fatto un certo effetto. alla gente, almeno a me. Quell'uomo è stato un criminale, ha ucciso centinaia, migliaia di persone, ha provocato la rovina di una nazione, egli era responsabile di due guerre almeno, con centinaia, migliaia di morti, ha finanziato il terrorismo internazionale, ma nessuno che abbia un po' di umanità può saltare di gioia nel vedere un uomo morire, o nessuno che abbia un po' di umanità può infierire davanti all'immagine di un potente ormai caduto in basso, alla mercé di uomini che avrebbe schiacciato con un dito qualche anno prima. Ma la crudeltà umana è imponderabile. E Gesù, sebbene stesse patendo la più atroce delle morti, non riceve la compassione né la pietà, come si dice, nemmeno dei passanti. I passanti parlano contro di lui, i capi sacerdoti e gli scribi. Queste persone avrebbero dovuto essere da un'altra parte, avrebbero dovuto servire Dio, occuparsi di ben altri uffici. Ma per loro il fatto che Gesù morisse sulla croce era dovuto a un difetto di potenza, alla mancanza della potenza. Ha salvato altri, non può salvare se stesso? Se è il Cristo, se è il re di Israele, scenda ora dalla croce. Cioè, perché sta morendo quest'uomo? Se ha avuto la forza di fare del bene ad altri, di dare la vista ai ciechi, se ha avuto la forza di risuscitare i morti, e lo sapevano molto bene che Gesù l'aveva fatto, se è il Cristo, per quale ragione non si salva, non scende giù dalla croce? Non ce l'ha la forza di farlo? Colui che aveva fatto del bene ad altri adesso non riesce a fare del bene a se stesso, ad evitare quella morte? Questi uomini, pur essendo dei grandi lettori della Bibbia, non avevano capito niente della Bibbia. Si può leggere la Bibbia per anni e anni e non capirci nulla. In un'occasione Gesù ha detto: voi non conoscete né le scritture né la potenza di Dio. In un'altra occasione disse: voi investigate le scritture pensando che da esse avete la vita eterna, e le scritture che parlano di me, però non credete in me. Questi uomini avevano letto chissà quante volte Isaia 53, chissà quante volte il Salmo 22, chissà quante volte avevano praticato e letto e studiato la teologia della espiazione, l'agnello che doveva morire, il capro espiatorio che doveva versare il sangue al posto del popolo, e non capivano che stavano adempiendo le cose scritte centinaia, perfino migliaia di anni prima. Non capivano che coloro che essi avevano mandato a morire era l'agnello che Dio si era provveduto. Vi ricordate, secondo le parole di Abramo, quando il figlio Isacco gli chiede: abbiamo il fuoco, abbiamo la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? E la sua risposta fu: il Signore se lo provvederà. E Isacco fu risparmiato, ma il suo figlio no! Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Così l'aveva salutato Giovanni il Battista. Ed egli è l'agnello di Dio che ha tolto il peccato del mondo. I capi sacerdoti non lo capivano, non riconoscevano, perché avevano un'idea completamente sbagliata, preconcetta, falsa, di quello che doveva essere il Redentore. E poi la cosa che mi meraviglia di più non è che i passanti lo insultino, Non è che i capi sacerdoti parlino male di lui e non lo comprendano, ma il fatto che perfino questi due malfattori si rivoltino contro di lui. I malfattori, anche quelli che erano stati crocifissi con lui, lo insultavano. Avete letto? Queste persone che patiscono lo stesso supplizio, almeno a livello fisico stavano soffrendo quanto Gesù, si rivoltano contro di lui. Questo è terribile. Solidarietà? Gli uomini non la conoscono. Perfino nei confronti di quelli che stanno soffrendo come loro. Questo è, secondo me, qui abbiamo noi un'immagine di quello che sarà l'inferno. All'inferno gli uomini non saranno, saranno condannati all'eterna sofferenza e non avranno neanche il conforto della solidarietà. La solidarietà, cioè il fatto che persone che si trovano nella medesima sofferenza si sostengano a vicenda, è qualcosa che viene da Dio. Ma quando la grazia di Dio è completamente ritirata, non c'è nemmeno la minima solidarietà. E persone che si trovano nello stesso supplizio si rivoltano l'una contro l'altra. L'odio radicale, l'ira. Questi uomini avrebbero almeno dovuto tacere, invece si rivoltano contro Gesù. Avrebbero dovuto tacere perché sapevano bene di essere colpevoli. Ma si permettono di accusare e usare quell'ultima, quelle poche energie che avevano, quel poco di fiato che era loro rimasto, per insultare anche loro Gesù, per provocare anche loro Gesù. E voi pensate che le sofferenze possano far cambiare idea alla gente intorno a Cristo, convertirle, farle diventare buone? C'è una sola cosa che cambia l'attitudine del cuore degli uomini, è la grazia di Dio. Solo la grazia di Dio ci fa cambiare il modo di vedere le cose. E vedete, sapete bene la storia, in quella occasione accadde, perché se è vero che entrambi i malfattori crocifissi con lui lo insultavano, Luca ci racconta che qualcosa che accadde lì alla croce, uno dei due a un certo punto smise di insultarlo. Uno dei due a un certo punto usò quel poco fiato che gli era rimasto, non per insultare Gesù, ma per dire: ma statti zitto, all'altro. Noi lo meritiamo, ma lui non ha fatto nulla. Signore Gesù, ricordati di me quando sarai venuto nel tuo regno. Che cosa è accaduto a questo ladrone? Che fino a un momento prima insultava anche lui Cristo, come ci dice Marco, come ci dice Matteo, e poi improvvisamente vede se stesso e si rivolge a Gesù con una parola di preghiera. Non è spiegabile. Logicamente non lo è, o non è vero, o la grazia di Dio è reale ed è potente nel cambiare la mente degli uomini. Queste tre categorie di persone rivelano anche un altro fatto, quello che la Bibbia chiama la pazzia della croce. Infatti, nella prima lettera di Paolo ai Corinzi troviamo questa espressione, dice così, Cristo non mi ha mandato a battezzare ma a evangelizzare, non con sapienza di parola, perché la croce di Cristo non si è resa vana. E, questo è il versetto 18 della prima lettera ai Corinzi, capitolo 1, perché la predicazione della croce è pazzia per quelli che periscono. Questi versetti ci parlano, ci spiegano che queste tre categorie di persone che insultano Gesù al Calvario gli chiedono in fondo la stessa cosa: scendi giù di croce, tu che distruggi il Tempio e lo ricostruisci in tre giorni, salva te stesso e scendi giù di croce. Ha salvato altri, non può salvare se stesso, il Cristo, il Re di Israele, scenda ora dalla croce affinché vediamo e crediamo. E se leggiamo le parole di Luca, che racconta lo stesso evento, al versetto 39 del capitolo 23 del suo Vangelo, dice che il ladrone diceva, il popolo stava a guardare e uno dei malfattori appesi lo insultava dicendo: non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi. Luca 23:39. Queste erano le parole del ladrone: sei tu il Cristo? Salva te stesso e salva anche noi, scendi giù dalla croce. Perché gli chiedono scendi giù dalla croce? Semplicemente perché non possono capire il significato e la necessità della croce. È pazzia. La gente non capisce né può capirla. Quando Gesù per la prima volta parlò ai suoi discepoli della croce, vi ricorderete, abbiamo seguito tutta la sua storia leggendo il Vangelo di Marco. Chi dice la gente che io sia? Chi dite voi che io sia? E Pietro risponde: tu sei il Cristo, figlio del Dio vivente. Bene, allora io ti dico che io è necessario che sia respinto, condannato e ucciso. Che cosa risponde Pietro? Non sia mai. Tolga ciò Dio, che tu debba morire in croce. Tu sei il Cristo che deve essere ucciso? Pietro non capiva, non poteva capire. Gli uomini non possono capire il disegno divino che c'è dietro l'organizzazione della croce. Nel capitolo 2 degli Atti degli Apostoli, Pietro, quando parla nel giorno della Pentecoste, dice che Gesù non è stato ucciso soltanto a causa di uomini iniqui, non è stato ucciso appeso al legno a causa del complotto dei sacerdoti e dei potenti di Gerusalemme. Atti 2:23 dice che quest'uomo, quando vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio e la prescienza di Dio, voi per mano di iniqui, inchiodandolo sulla croce, lo uccideste. Chi è che ha dato Gesù alla morte? È stato Dio, con il suo consiglio, il suo piano, il determinato consiglio e la prescienza di Dio. In altri termini, voi l'avete ucciso, l'avete fatto uccidere, ma chi vi ha permesso che voi faceste così, chi aveva organizzato tutto questo, è stato Dio. La gente non le capisce queste cose. E non capisce neanche perché che Gesù volle andare lì alla croce e volle rimanere appeso alla croce. Sei il Cristo? se sei il Cristo, queste persone percepivano che se Gesù davvero era il Cristo, aveva tutta la potenza di liberarsi dalla croce. Ed è così. Dicevano una cosa giusta. Perché se Gesù avesse voluto, Gesù è colui che ha camminato sull'acqua. Gesù è colui che quando lo volevano buttare, lo volevano precipitare dalla roccia dove era costruita Nazareth, passò in mezzo a loro e li salutò, se ne andò. Nessuno riuscì a mettergli le mani addosso prima del tempo. Quando Pietro lo voleva difendere, tirando fuori la spada, Gesù ha detto: mi metti la spada nel fodero. Se io volessi, potrei pregare il Padre mio che mi manderebbe 12 legioni d'angeli. Se Gesù avesse voluto, sarebbe sceso giù dalla croce. Qualcuno poeticamente ha detto che non erano i chiodi che tenevano Gesù appeso alla croce, ma era il suo amore verso di noi. Ed è vero. Non erano degli elementi fisici, ma la sua volontà. Egli volle, pregò per 3 volte nel Getsemani: Padre, se è possibile, fa che questo calice passi oltre a me, ma non la mia, la tua volontà sia fatta. E quando, completamente rimesso, completamente sottomesso alla volontà del Padre, si levò per andare incontro a Giuda e a quelli che lo andavano ad arrestare, per lui la questione era conclusa. Arriverò fino alla croce, berrò fino alla fine il calice che il Padre mi dà. La pazzia della croce, la vera forza, ascoltate, la vera forza, la vera potenza è risparmiare la nostra vita? No. La vera forza e la vera potenza è dare la nostra vita. Ci vuole molto più coraggio per dare la propria vita, per mettere a repentaglio la propria vita, per spendere la propria vita, per perdere la propria vita, che per tenersela. Nel Vangelo di Matteo leggiamo questa frase, Matteo 16, 25: chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la sua vita per amor mio la troverà. Chi avrà perduto la sua vita per amor mio la troverà. Sapete bene che questa frase l'ho scritta sotto la foto di Arif e Katie Khan. E quella foto si trova sul desktop del mio computer. Ogni volta che apro il mio computer me la trovo davanti, mi trovo questo versetto e mi vedo il viso sorridente, i visi sorridenti di Arif e Katie. E sapete, io mi sono ritrovato a parlare e a pensare di più a loro dal 27 di agosto in poi, scorso, di quanto l'avessi fatto prima. E penso che così è anche per voi. Abbiamo pregato, li abbiamo ospitati, li abbiamo amati, ma da quando quella mano assassina li ha uccisi, non passa giorno senza che io pensi a loro, li veda e parli di loro. A scuola mi è capitato in questi giorni di mostrare delle cose, ogni volta che apro quel computer la prima cosa che salta davanti agli occhi di questi ragazzi è la foto di Arif e Katie. Chi sono i suoi parenti? No? E racconto la loro storia, di come Arif ha lasciato l'America e Katie lo ha seguito, del bene che hanno fatto ai pakistani, del Vangelo che ha predicato ai pakistani e della morte che hanno ricevuto in Pakistan. chi avrebbe parlato di loro? Io probabilmente non penso che avrei parlato a molte persone di Arif e Cheti se non fossero morti nel testimoniare del Vangelo. La vera forza non è quella di risparmiare la nostra vita, ma di darla. Il pastore Alan Dunn, a proposito di Katie e di Arif, diceva che Arif parlava sempre e ripeteva sempre: se vogliamo raggiungere i musulmani con il Vangelo, dobbiamo essere pronti a morire. Se vogliamo fare del bene, dobbiamo essere pronti a morire, a dimenticarci di noi stessi. E questa è la lezione che ci viene dalla croce. La vera forza non è scendere giù dalla croce, è rimanere attaccati lì, sulla croce. Gesù ha mostrato la vera potenza nel rimanere sulla croce. Non sarebbe stato difficile per lui scendere. Per portare agli altri alla fede, bisogna scendere di croce? Questo era quello che volevano fare, avrebbero preteso gli scribi e i capi sacerdoti. Ha salvato altri, non può salvare se stesso, il Cristo, il Re di Israele. Scenda ora dalla croce, affinché vediamo e crediamo. Pensate se Gesù avesse creduto alle loro parole. Ah, se scendo giù di croce, questi vedranno e crederanno. In fondo, perché sono venuto qui su questa terra? Affinché gli uomini credano che io sono il Cristo. Adesso scendo giù di croce, così credono, così vedono e credono. E io ho ottenuto il mio scopo. Ma evitare qualunque tipo di sofferenze, evitare l'apparente fallimento, non serve. Cristo diede una dimostrazione molto più grande della sua potenza proprio perché non scese dalla croce. Pensateci. Che cosa è più una dimostrazione più grande della potenza? Scendere dalla croce o risuscitare dai morti? Se Gesù fosse sceso dalla croce, non sarebbe morto e non sarebbe uscito fuori dalla tomba il terzo giorno. Noi molte volte non riusciamo a capire queste cose. Quando affrontiamo la sofferenza, il fallimento, pensiamo che perfino la causa del Vangelo ne soffrirà. Siamo pochi e perfino qualcuno dei nostri se ne va. Siamo peccatori e qualcuno dei nostri peccati viene visto in pubblico. Perfino la causa del Vangelo, oh mamma mia, come faremo? Il Signore sarà disonorato. Cristo ha promesso che la sua causa trionferà sempre, e che egli non permetterà che la sua gloria sia per sempre offuscata. C'è un'altra storia di sofferenze che mi fa molto pensare, è la storia di una giovane ventenne, piena di vita, piena di entusiasmo, di successo, che un giorno fa un tuffo e si rompe l'osso del collo e rimane tetraplegica, condannata per il resto della sua vita a stare seduta su una sedia a rotelle, incapace di fare alcunché senza l'aiuto esterno. La storia di Joni Erickson. Questa ragazza per i primi tempi della sua vita ha combattuto tremendamente contro questa sorte malvagia, fino a quando non cominciò a comprendere il vero significato di Romani 8:28. Or noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. 30 anni dopo, adesso Johnny ha 50 anni, ha fatto tante di quelle cose che non sarebbe mai riuscita a fare e che non avrebbe mai fatto se il suo collo fosse rimasto sano. Ha scritto dei libri, è diventata una... va in giro per tutto il mondo a parlare della sua disabilità, ha fondato un'associazione che si chiama Johnny and Friends, che aiuta persone disabili, regalano e portano in giro per tutto il mondo sedie a rotelle e altri ausili per disabili. Con i suoi libri sta portando conforto a migliaia, chissà quante migliaia, forse decine o centinaia di migliaia di persone che soffrono. E ci dimostra che perfino svantaggiati nella nostra vita non ci dobbiamo arrendere e possiamo trovare buone ragioni per vivere, servire Dio e servire il prossimo in qualunque circostanza ci troviamo. Domenica scorsa, mi dispiace per chi di voi non c'era, ma ve lo mostrerò qualche altra volta, ho mostrato un video di un giovane 25enne, nato nel 1983, quest'anno compirà 25 anni, si chiama Nick Vujicic, nato con una gravissima malformazione, senza braccia e senza gambe, capace di fare cose che noi non ci immagineremmo mai, come cucinarsi una frittata da solo, salire le scale, farsi la barba, lavarsi i denti e desiderare di vivere una vita indipendente. Un ragazzo che mostra e parla della sua fede evangelica, che non si arrende davanti alle difficoltà, sostenuto dalla consapevolezza che qualunque limite noi abbiamo, dobbiamo confidare in Dio e fare il nostro massimo, se possibile, per superarlo. In questi giorni mi trovo sempre più a dire ai ragazzi che il resto della mia vita, da ora in poi, lo dico a voi, che sto dicendo per la prima volta, il resto della mia vita sarà speso nel combattere un'espressione che sento sempre più spesso. Dalle mie parti a Messina non si dice, ma qua l'ho sentita molte volte, soprattutto tra i ragazzi, un mafiro. Non ci riesco, non posso, non è possibile. Guerra totale a un mafiro, perché noi non ci riusciamo soltanto a fare le cose che non vogliamo fare, ricordatevelo, ci sono cose che non riusciremo mai a fare, semplicemente perché non è la volontà di Dio che noi facciamo, ma la maggior parte dei limiti che ci poniamo nelle cose, anche nel cambiamento del nostro carattere, sono determinati da noi stessi. E molte volte diciamo non ci riesco semplicemente perché non abbiamo il coraggio di dire non voglio. E se siamo onesti è così. Ma Cristo ci ha dimostrato che le nostre malattie, le nostre sofferenze in Cristo hanno un senso e un valore. Qualunque circostanza nella nostra vita ha un senso e ha un valore. E se questa mattina ci sono persone tra di noi che sono malate o conoscono e stanno soffrendo per persone malate. Ricordiamoci che se il Signore ha permesso questa condizione, la tua malattia, la tua sofferenza, hanno un senso e un valore in Cristo, come ha avuto un senso e un valore la sofferenza di Cristo sulla croce. Se Lui non te l'ha tolta fino ad ora, è per la sua maggiore gloria, per il tuo e per l'altrui maggior bene. Gli increduli ci dicono, se Cristo è Dio, colui nel quale tu confidi, ma ti faccia scendere da questa croce, ti liberi da questa malattia, ti liberi da questa sofferenza, ti liberi da questa circostanza, se è Cristo. Ma come Lui non è sceso dalla croce, noi dobbiamo scegliere di non scendere dalla croce se questa è la sua volontà, e dobbiamo lasciare che Egli ci lasci sulla croce affinché la sua gloria possa ancora risplendere ancora di più. Per salvare gli altri bisogna essere morti. Se il granello di frumento caduto a terra non muore, rimane solo. Molto velocemente voglio concludere. Questo è il terzo punto e poi alcune applicazioni. Secondo i passanti, che cos'è la salvezza? La salvezza per la gente comune è la liberazione personale, l'affermazione della nostra potenza, per il nostro beneficio. La logica di questa gente che passava è apparentemente giusta. Se questa persona è capace di fare cose sovrumane, perché non usa la sua forza per il suo bene immediato? Ma questa logica esclude del tutto Dio e la sua volontà, la sua persona, i suoi propositi. Il problema della logica dei ragionamenti umani è che può filare, però se parte da una operazione sbagliata, da un presupposto sbagliato, il risultato sarà sempre sbagliato. Ragazzi, vi è capitato di fare delle espressioni matematiche, no? Sbagliate il primo passaggio, poi tutto il resto è tutto giusto. Ma il risultato viene o non viene? Eh? Non viene. Perché? Perché c'è un errore fatto dal principio. E seppure fate tutte le altre operazioni, se per esempio avete 3 per 2 e scrivete 7, e poi quel 7 viene moltiplicato per 5, diviso per 3, tutto il resto, 50.000 operazioni giuste, ma la prima è sbagliata, il risultato non viene. Ed è qui l'errore di queste persone, c'è una logica. Se il Cristo, se è capace di fare cose potenti, si salvi. Ma l'errore dove sta? Che questa gente esclude Dio e la sua volontà. Era la volontà del Padre che Cristo soffrisse. Per alcuni, quindi, la salvezza che cos'è? La salvezza per alcuni è l'affermazione della propria potenza, ma non così per Gesù. Secondo i capi sacerdoti, la stessa cosa, però con in più la possibilità di credere a tutti quelli che vedono. Ma la fede non viene dal vedere, dice la Scrittura. La fede è il dono di Dio, la fede viene dall'udire la parola di Cristo. Ci sono state tante persone che hanno visto compiere miracoli straordinari a Gesù e non hanno creduto. Perfino le guardie della che facevano la guardia, i soldati che facevano la guardia al sepolcro, l'hanno visto risuscitare. Dice Matteo che erano spaventati da quello che avevano visto. Eppure andarono dai sacerdoti e gli dissero, è successa questa cosa, vabbè, non vi preoccupate, basta che dite che vi siete addormentati, prendetevi questi soldi, non ne parlate. E non hanno creduto, hanno visto e non hanno creduto. La fede non viene da ciò che si vede. Quindi ancora una volta questa gente aveva una concezione della salvezza sbagliata. E secondo i malfattori, la salvezza è evitare la condanna. Per questa gente, insomma, che andò a Gesù quando lui era crocifisso, che cos'è la salvezza? Che cos'è la salvezza per molta gente intorno a noi? La salvezza è essere potenti, essere sani, essere ricchi, essere famosi, avere benessere, autonomia, libertà, indipendenza, questa è la salvezza. Chi sono le persone da invidiare? Chi sono i modelli da ricercare, da guidare? I ricchi, i forti, i potenti, quelli che fanno quello che vogliono. Quelli che quando siete in autostrada vi lampeggiano con la loro Mercedes di dietro e dicono togliti di mezzo, devo passare io. Quelli sono i forti, quelli sono i salvati, quelli sono i ricchi, quelli sono quelli che stanno bene. No, Gesù ci dice che la salvezza è qualcosa di diverso. La Bibbia ci insegna che prima di tutto la salvezza ha a che fare con la liberazione della nostra colpa, del peccato. Noi siamo colpevoli dinanzi a Dio. E la nostra salvezza è che i nostri peccati devono essere tolti, affinché non costituiscano più un muro tra noi e Dio, affinché la comunione con Dio si ripristini. Perché gli uomini non pensano a Dio? Perché siamo separati da Dio. Ma quando riceviamo il perdono da Dio, l'accoglienza da Dio, il muro che ci separa da Dio viene tolto e Dio diventa la persona più cara, amata da ciascuno di noi. E mentre prima noi ci permettevamo di bestemmiare il nome di Dio, adesso il solo pensiero di oltraggiarlo ci fa tremare. E mentre prima ci permettevamo di dimenticarci di Lui e vivevamo come se Dio non esistesse, adesso ci sentiamo coperti, immersi dalla Sua potente, pervasiva presenza. Mentre prima ci abbandonavamo a pensieri impuri e malvagi, adesso quando un pensiero malvagio passa alla nostra testa, ci sentiamo sporchi e chiediamo a Dio perdono e aiuto. La salvezza è essere liberati dalla colpa. E Cristo è venuto affinché le nostre colpe, i nostri peccati andassero via tutti quanti. Mediante la sua morte. La salvezza è essere di nuovo in comunione con Dio. E Cristo è venuto a riconciliarci al Padre. Egli è morto con le sue braccia aperte per accoglierci. La salvezza è la trasformazione della nostra natura, in modo che non siamo più come eravamo prima, ma che progressivamente possiamo diventare, somigliare a Dio nella giustizia e nella santità. E allora, voglio fare due o tre riflessioni per concludere. Prima di tutto, voglio dire due parole a quelli che non capiscono la croce. Ma perché la croce? Cristo crocifisso per me non ha grande valore, non mi dice quasi nulla. Non mi indigna, non mi fa piangere, non mi sento attratto, non mi sento attratta da Lui. Anzi, non capisco nemmeno perché, affinché io fossi salvato, Lui doveva morire in quel modo. Posso capire che Gesù è stato crocifisso ed è morto per la malvagità umana? Posso accettare che la sua morte, come quella di tanti altri eroi, ha un valore esemplare? Ma se dovessi dire la verità per me, qualcuno dirà, Gesù avrebbe fatto meglio a scendere dalla croce e a suonargliela di santa ragione a quelli che stavano là. Così avrebbero imparato. Però vedete, ragionare in questo modo ci pone in compagnia della gente di cui vi ho parlato. Questa mattina c'è qualcuno che deve fare un salto dall'altro lato, come l'ha fatto quel ladrone. E invece di dire Gesù, dimostra la tua potenza scendendo dalla croce, non devi fare altro che dire Signore, ti ringrazio perché non sei sceso dalla croce. Ti ringrazio perché sei morto sulla croce. E ti ringrazio perché se non fossi morto sulla croce, io non potevo essere salvato. Ha pagato un prezzo che noi non avremmo mai potuto pagare. Poi voglio fare una riflessione sulla nostra debolezza. Cristo fu crocifisso per la sua debolezza. Per lui la debolezza fu una possibilità e quindi una scelta. Lui scelse di essere debole. Per noi la debolezza non è una scelta, è una necessità della nostra natura e quindi per noi essere deboli è quasi sempre un obbligo. Però ho detto quasi sempre, perché perfino il più debole tra di noi ha una libertà limitata e in alcune occasioni potremmo, se lo vogliamo, ribellarci alla nostra sorte. Ma ci sono occasioni in cui accettare la buona volontà di Dio e comportarci in modo da non trasgredire i Suoi comandamenti diventa un vero combattimento per noi, non è vero? Perché a volte dire una menzogna ci libererebbe da tanti combattimenti. A volte operare un raggiro, una parola, non dire una certa parola, consumare una vendetta, può essere facilmente praticato da noi. Ma quando noi resistiamo a queste tentazioni, vediamo quanto bisogna essere forti per essere deboli. Quello che voglio dire è questo, voglio dire che molte volte noi dobbiamo resistere contro l'istinto della nostra natura. E che magari gli altri potranno pensare che siamo stupidi, che siamo incapaci, che non abbiamo la forza di opporci, ma in realtà la nostra è una scelta di dire la verità, la scelta di ubbidire ai comandamenti di Dio, la scelta di accollarci delle conseguenze delle nostre stesse scelte sbagliate a volte. Gesù, nella sua debolezza, mostrò la sua più grande forza. Non vi lasciate ingannare dai giudizi della gente. La gente dirà che siamo sconfitti, che siamo perduti, che siamo morti. Ma in realtà quando lo diranno perché stiamo facendo la volontà di Dio, noi stiamo seguendo il nostro Signore Gesù Cristo al Calvario. E questo lo onora, molto di più di tante altre parole. Ricerchiamo quindi la salvezza biblica, non il paradiso qui ed ora. Molta gente vive per il paradiso qui ed ora. Ma la vita su questa terra, e lo voglio dire con grande schiettezza, non sarà mai un paradiso, come non sarà mai un inferno in senso assoluto. In certi momenti sarà un inferno, in certi altri sarà un paradiso, ma noi non dobbiamo vivere per il paradiso sulla terra qui e ora. Il Signore ci ordina di fare il nostro corso vivendo nella fede e vivendo nella speranza e vivendo nell'amore. Se il Signore ci darà gioie paradisiache su questa vita, in questa vita, su questa terra, gloria sia al suo nome. Se ci riserverà anni di sofferenza, magari di persecuzione e di combattimento, saremo capaci di dire allo stesso modo gloria sia al suo nome? La croce. Ricordatevelo, noi non abbiamo il simbolo della croce per una strana tradizione, insomma, ma ricordatevi che la croce è sempre stata il simbolo dei cristiani, da sempre, da sempre. I cristiani del primo secolo, del secondo secolo, quando si incontravano due simboli, no? Il pesce, che era un acrostico che proclama la salvezza in Cristo, e la croce, vuota, senza il crocifisso, il simbolo della morte del nostro Signore Gesù Cristo e della nostra stessa morte. Ricordatevi che Gesù ha detto che chiunque vuole essere un suo discepolo deve prendere la croce e seguirlo. La croce significa morte e la croce significa sofferenza. Ma nella nostra morte e nella nostra sofferenza, seguendo la morte e la sofferenza di Cristo, noi compiremo molto di più di quello che riusciremo a fare senza di esse. Preghiamo. Signore, noi ti ringraziamo e ti vogliamo chiedere perdono perché, seppure molte volte non abbiamo avuto il coraggio di dirlo, come lo dissero quelle persone sotto la croce di Cristo, anche noi molte volte abbiamo pensato che la salvezza significa evitare la sofferenza. Gli uomini hanno paura della sofferenza, ma Cristo ci ha insegnato a sfidare la sofferenza e perfino la morte. Se questo è utile ed è buono per fare la volontà di Dio. Sappiamo che le nostre sofferenze non ci salvano, perché sono state soltanto le sofferenze e la morte del Figlio di Dio ad espiare il nostro peccato. Ma sappiamo anche che molte volte le nostre sofferenze sono necessarie affinché il nome di Cristo possa essere glorificato e affinché, o Signore, noi stessi possiamo essere trasformati. Signore, aiutaci a vedere e a credere, anche quando non vediamo, che nulla su questa terra è privo di senso. E aiutaci a credere e quindi anche a vedere che perfino le cose più indesiderabili che accadono nella nostra vita sono ordinate per il nostro bene. E aiutaci, o Signore, che quando riceviamo il bene da te possiamo essere generosi nel distribuirlo ad altri. Ti ringraziamo per le persone che ci hai fatto conoscere personalmente o anche delle quali abbiamo sentito, che sono una testimonianza alla verità di queste affermazioni. Ma ti preghiamo affinché non siano soltanto queste delle belle parole, ma che la nostra vita sia trasformata davvero nella fiducia delle tue possibilità e nella fiducia nella tua sufficienza. Ti chiediamo queste cose chiedendoti che tu rimanga con noi per il resto di questa giornata, nel nome di Gesù.